Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui come sempre ci sarà la poco invidiabile classifica, oggi insomma abbastanza da malox, soprattutto protettore per la gastrite, per non fare pubblicità a nessuno nella parte negli ultimi tre posti. Comunque andiamo con ordine. Parleremo poi con l'ex ministro, nonché presidente della Commissione Esteri alla Camera, Giulio Tremonti, degli scenari che si aprono dopo le varie dichiarazioni. Adesso, la squadra di Trump si sta a questo punto completando, non ci sono ancora iniziative specifiche, ma non potrebbe essere altrimenti, perché ufficialmente il governo, o meglio il presidente, solo a gennaio entrare nel pieno dei suoi poteri. Però cercheremo di capire che cosa rischia l'Europa, anche alla luce dell'intervento che ha fatto ieri Mario Draghi in un meeting qui a Milano, ricordando come tra le varie cose, mentre, e lo ridirò anche dopo perché è un dato non intuitivo, mentre la Cina e gli Stati Uniti, in Cina e negli Stati Uniti il peso del commercio valga più o meno tra il 25 e il 30% del PIL, in Europa il peso del commercio è il 50% del PIL dei paesi dell'area euro. Dico non intuitivo perché uno potrebbe immaginare che in Cina, per esempio, il commercio pesi molto di più sul PIL. No, pesa di più in Europa, ed è per questo che stiamo guardando con attenzione quelle che potrebbero essere le mosse della prossima Casa Bianca. Sempre Mario Draghi ieri ha detto possiamo immaginare anche due atteggiamenti diversi, uno quello nei confronti della Cina da parte degli Stati Uniti, più duro e secco e anche più alto come dazi, uno più negoziabile con l'Europa, a patto che magari l'Europa conceda o apra ad altre richieste americane. Draghi ha citato esplicitamente le spese nella difesa. Se l'Europa dovesse aprire una trattativa per aumentare le spese nella difesa, come chiedono gli Stati Uniti all'interno della NATO, si potrebbe trattare per i dazi, e poi potrebbero essere dazi più mirati e meno rigidi rispetto a quelli cinesi. Ne parleremo appunto con l'onorevole Giulio Tremonti. Adesso andiamo subito alle notizie in breve e poi la poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Parto dalla borsa. Ieri abbiamo fatto un lungo approfondimento su quello che è successo con la cessione blitz, diciamo due sere fa, a mercati chiusi del 15% del Monte dei Paschi in mano al Tesoro. Il Tesoro adesso mantiene una quota intorno all'11,7% ed è stato acquisito da, chiamiamolo così, un nocciolo italiano, se vogliamo usare l'espressione che ho usato ieri, collega del Sole 24 Ore, Luca Davi, e quindi Caltagirone, Delfin e poi Banco Popolare, BPM, e la parte che ne riguarda Anima, in tutto il 15%. Perché lo dico? Perché è chiaro che il ragionamento adesso è capire se questo nocciolo, diciamo, italiano vorrà, come alcuni, anzi molti ipotizzano, salire, soprattutto il BPM, e arrivare a una fusione o acquisizione del Monte dei Paschi, e poi altri prefigurano altri scenari molto più così futuribili, che da lì si possa partire poi un'operazione su Mediobanca o sulle generali. Chiaramente questa operazione ha de facto delineato, questo lo si può dire tranquillamente, un terzo polo bancario italiano, che, vista la partecipazione del BPM nel Monte dei Paschi, ma non solo. Detto questo, oggi la borsa è forte sul titolo generali perché ha diffuso i risultati dei primi nove mesi. L'utile operativo è salito a 5,4 miliardi nei primi nove mesi, più 8%. Il titolo guadagna il 4,80% Mediobanca, Sappiamo che Mediobanca è il principale azionista unico delle Generali, più 2,70%, di Assorin in più 90%, Banco BPM più 1,30%, Iveco più 1,20%, Saipem più 1,20%, Tenaris più 1%, Eni più 0,80%. Chi cede oggi? Allora, il Monte dei Paschi, vabbè, dopo la corsa di ieri, qualche realizzo ci sta, meno 1,70%. No, di nuovo debole stima Microelectronics, meno 3,60% sulle prospettive del settore, e debole anche Interpump, meno 2,60%, perché ha comunicato risultati con profitti e ricavi in discesa. Per quello che riguarda gli altri titoli, Unicredit perde il 2,70%, Prisma anch'essa il 2,70%, ancora Campari meno 2,40%, Recordati meno 2%, Biper meno 1,90%, Monte dei Paschi dicevo meno 1,70%. L'indice complessivamente perde mezzo punto percentuale, Parigi idem, mezzo punto percentuale di calo, Francoforte meno 0,35%, gli Stati Uniti sono negativi in maniera anche abbastanza netta, Nasdaq perde il 2%, Standard & Poor's meno 1,1%, Dow Jones meno 0,60%. E la, diciamo, l'andamento negativo delle borse americane è dovuto anche alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Powell fatte ieri. Powell ha detto: l'economia americana è forte, non c'è fretta per un taglio dei tassi e solo il Congresso può rivedere le decisioni sui tassi. Insomma, cosa ha detto Powell? Insomma, l'economia va abbastanza bene e noi non abbiamo fretta di abbassare i tassi di interesse. Questo poi pone anche un punto interrogativo su cosa vorrà fare invece la Banca Centrale Europea, visto che la Commissione Europea oggi ha limato leggermente al ribasso la crescita dell'area euro, più 0,8% quest'anno e più 1,3%, non più 1,4% l'anno prossimo. L'euro su dollaro è 1,05, quindi siamo sempre a livelli più bassi da un anno a questa parte. La produzione industriale è calata dello 0,3%, in linea però con le attese. Comunque la debolezza americana si spiega anche con questo atteggiamento molto molto tiepido di Powell sull'ipotesi di andare avanti col taglio dei tassi di interesse. Veniamo agli altri mercati. Il petrolio di nuovo in leggero calo, mezzo punto percentuale a $68 WTI, a $72 il Brent, continua a farsi sentire, alcuni lo chiamano effetto Trump. Beh, in effetti Trump in campagna elettorale ha detto che vuole andare verso una deregulation forte anche nel settore energetico, e quindi si immagina che non dico che aumenterà di tanto la produzione di petrolio americano, ma che comunque vi saranno meno vincoli. E per quello che riguarda poi l'effetto Trump sul dollaro, il rafforzamento del dollaro fa sì che, insomma, il petrolio ci costi un po' di più, visto che lo paghiamo in dollari. Detto ciò, la benzina self-service ieri si è attestata a 1,756 euro al litro, in leggero calo, e anche il gasolio 1,640 euro. Il gas ad Amsterdam è a €46 a megawattora, è quasi identico a quello di un anno fa, ma dobbiamo abituarci a questo. Un anno fa era a €51, il prezzo dell'elettricità è a €134, il PUN un anno fa era a €120. Economia internazionale, è arrivato l'andamento del PIL giapponese nel terzo trimestre dell'anno, da luglio a settembre, e in linea con le previsioni rallenta un po' al più 0,7 sul trimestre precedente, su base annua siamo a un più 0,9%, segnalano anche le condizioni climatiche avverse in questo lato del PIL in rallentamento in Giappone, una stagione dei tifoni più intensa del previsto. Vanno bene invece le vendite al dettaglio in Cina, che erano state uno dei principali problemi in questi mesi, e quindi secondo molti analisti si iniziano a vedere gli effetti della grossa iniezione di liquidità attraverso lo snodo delle banche fatta dal dal governo e dal Partito Comunista Cinese, perché nonostante la produzione industriale in calo, c'è un andamento delle vendite al dettaglio di più 4,8% su base annua, quindi rispetto all'anno prima, ed è il dato più alto dal febbraio del 2024. La produzione industriale invece è cresciuta meno delle attese, un più 5,3%. Però gli analisti parlano di segnali di stabilizzazione dell'economia cinese. Dove è calato invece a sorpresa il PIL è stato nel Regno Unito, meno 0,1% a settembre, mese su mese. Nel terzo trimestre il PIL britannico è salito dello 0,1%, sempre a livello congiunturale, ed è una delusione ammessa dallo stesso governo laburista di Starmer, e lo ha detto anche la cancelliera dello scacchiere, che è il ministro dell'economia, Rachel Reeves. Ha detto: l'indicazione del PIL è sotto le nostre aspettative, non siamo soddisfatti. E ricordo che ieri è intervenuto il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, che è intervenuto assieme alla ministra dell'economia e alla cancelliera dello scacchiere Rachel Reeves, e ha detto: il Regno Unito deve ricostruire le relazioni con l'Unione Europea nel dopo Brexit, a beneficio anche della sua economia, rispettando tuttavia la decisione del popolo britannico. Restiamo in tema di rapporti non solo tra Unione Europea e Gran Bretagna. C'è preoccupazione su un eventuale aumento del protezionismo, ne parleremo più avanti con l'onorevole Tremonti, che può sconvolgere il commercio globale, e lì facevo riferimento a quanto l'Europa deve del suo PIL al commercio, il 50%, nel giorno appunto in cui il PIL europeo dell'area euro è stato confermato al più 0,8% quest'anno, l'hanno limato un po' sull'anno prossimo all'1,3%, confermata la recessione in Germania quest'anno, meno 0,1%, non è drammatica ma è recessione. Limato un po' la stima sull'Italia, più 0,7 quest'anno, non più 0,9, e più 1 nel 2025. Ricordo che il governo nel piano strutturale di bilancio ha messo un dato di crescita del PIL dell'1%, che è fondamentale per poi definire quello che sarà il rapporto deficit sul PIL. Se il PIL cresce dallo 0,7, il rapporto deficit PIL è destinato a aumentare rispetto a quello che abbiamo promesso in Europa. Comunque l'Unione Europea stima che il debito italiano salga al 138% del PIL nel 2025, dal 136,6% di quest'anno. Il deficit salirà al 3,4% l'anno prossimo e al 2,9% nel 2026. L'Italia, la crescita del PIL italiano dello 0,7% sarà sostenuta dagli investimenti grazie al PNRR e dal calo delle importazioni, e prevede un 1% l'anno prossimo e l'1,2% nel 2026. Quindi su questo, diciamo, anche l'Unione Europea, la Commissione Europea punta molto sul PNRR oltre che sui consumi interni, immaginando quello che stiamo raccontando da un po' di tempo, un graduale recupero del potere d'acquisto nei lavoratori dipendenti. Dico graduale e aggiungo parziale. Abbiamo detto l'altro ieri quale è stata la perdita di potere d'acquisto nel lavoro dipendente dal pre-Covid ad adesso, il 10%. Abbiamo anche detto però che l'Italia è il paese in cui, vista l'inflazione che è calata più di altri paesi e un po' di recupero salariale con i contratti, in questo momento l'andamento salariale è più alto di quello inflattivo. Da lì a dire che tu stai recuperando tutto ce ne vuole, però è in atto un parziale recupero, e questo nelle previsioni potrebbe portare un po' più di verve, diciamo così, nei consumi. Su questo è intervenuto il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni. Ha detto: la nostra previsione, quella diffusa oggi, tiene conto della revisione, e l'impatto più forte ci potrebbe essere sui paesi come Italia. L'impatto sull'Italia, scusatemi, è inferiore a quello della Germania.
La nostra previsione tiene anche conto dei dati del terzo trimestre di quest'anno pubblicati da Eurostat, secondo i quali in Italia il terzo trimestre è stato a crescita zero, e questo conferma, diciamo così, la lentezza maggiore del previsto in alcuni paesi alla ripresa dei consumi e dell'attività economica. In alcuni paesi come la Germania questo si vede in modo enorme, in Italia per fortuna in modo molto più limitato.
E Gentiloni poi ha detto sullo stallo, l'impasse che sta bloccando la Commissione Europea, il mondo non aspetta la Commissione Europea, mi sembra abbastanza sottoscrivibile come affermazione. I ritardi sul PNRR in Italia potrebbero frenare la crescita, ecco perché abbiamo limato leggermente la previsione sull'anno prossimo dall'1,3 all'1,2%. Vado a riprendere il dato perché voglio essere corretto, l'1%, scusatemi, l'anno prossimo la crescita italiana limata di un punto, perché dice i ritardi nel PNRR possono posticipare l'effetto di questi investimenti in avanti, quindi entro il 2026, tant'è che nel 2026 si stima, immagino con accelerata dell'utilizzo dei fondi del PNRR, un 1,2%. E poi ha detto in tema di super bonus per l'Italia, per il debito pubblico italiano, l'impatto dei vari bonus edilizia è stato più negativo che positivo.
Per quanto riguarda il debito non c'è dubbio nel fatto che dopo una riduzione negli anni immediatamente successivi alla pandemia ci sia una stabilizzazione con qualche addirittura rialzo del debito, è in parte consistente dovuta al protrarsi dell'impatto di quello che noi italiani chiamiamo il super bonus, e quindi è credo abbastanza assodato che nell'insieme questa misura, che pure aveva delle ragioni comprensibili, è uscita un po' fuori dal controllo e ha avuto un impatto certamente più negativo che positivo.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Ancora due notizie in breve. Prima parlavamo dell'inflazione e del recupero parziale, ancora parziale, del potere d'acquisto, ma che almeno c'è da inizio del 2024. Allora, le previsioni sull'inflazione: al 2,1% l'anno prossimo nell'area euro, all'1,9% in Italia. Venendo invece al mese di ottobre, in Francia ha fatto più 0,3% mese su mese e più 1,2% sull'anno. E in Italia l'inflazione a ottobre è stata confermata più 0,9% sull'anno. L'Italia, che l'abbiamo detto molte volte, è stato uno dei paesi che ha avuto i picchi di inflazione più alta, perché non abbiamo il nucleare francese sull'energia, avevamo una dipendenza molto forte dall'energia, è anche quella che come raffronto ha avuto i cali più forti. La Francia non ha avuto picchi di inflazione come noi a doppia cifra nei momenti peggiori, ha avuto anche ora un calo dell'inflazione più lento, proprio perché era meno legata alla componente energetica, che è quella che si è mossa di più, gas e petrolio. Comunque l'inflazione acquisita per il 2024, quindi anche se non ci fossero più variazioni, dell'1% per l'indice generale, continua a crescere più del doppio l'indice del carrello della spesa, i prezzi del carrello della spesa, quindi beni alimentari, cura da casa della persona, che fanno più 2%. Non è una cifra altissima, però attenzione, è un più 2% che va a sommarsi a tutti più 10, più 8, più 7, più 9 che abbiamo imbarcato in questi mesi, in questi anni. E poi l'inflazione più alta al centro e Bolzano è al top, nel senso che nel centro si va più 1,1, stabile nel nord-est più 1, isole più 1, al sud più 0,8, nord-ovest più 0,7, Bolzano più 2, Roma più 1,5. Potenza invece ha la variazione nulla e Aosta addirittura in negativo, meno 0,3%. Allora, ci stiamo avvicinando alla classifica. Oggi il sindaco di Roma Gualtieri ha detto che i primi nuovi taxi sulle strade di Roma per le 1000 nuove licenze si vedranno in questi giorni. Aspettiamo, che ci garantiranno un'entrata di circa 14 milioni di euro. e poi ha detto che per il giubileo e per il traffico sarà ha mandato una lettera alle varie amministrazioni centrali e agli enti pubblici di Roma chiedendo più smart working. Ma di Roma ci dovremmo occupare. Qualcuno mi sta già scrivendo del ponte sullo stretto. Sì, ho visto la notizia di ieri. Adesso facciamo così, andiamo su meteo, pubblicità, poi partiamo con la poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
La classifica della settimana.
Minuti. Partiamo bassi con una buona notizia. Ogni tanto quando riusciamo le mettiamo, lo sapete, nella poco invidiabile classifica. Allora, come ha dichiarato il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberger, grazie all'intelligenza artificiale, se ne parla tanto, io non vedo ancora tutti questi prodotti, questo è uno dei primi casi, forse il primo caso in cui l'intelligenza artificiale entra nella classifica, ma ci entra in maniera anche virtuosa. Grazie a un sistema di controlli che utilizza anche l'intelligenza artificiale e all'incrocio delle banche dati, lo Stato ha risparmiato, quindi non li mettiamo in classifica perché sarebbero altrimenti entrati in classifica, 3 miliardi di euro. Quindi ha scoperto in anticipo circa 500.000 furbetti del reddito di cittadinanza, cioè persone che non avevano i requisiti per ottenerlo. E si chiama il sistema di rilevazione del rischio, si chiama Sibilla. Creato e sviluppato utilizzando fondi comunitari, e dice appunto la direttrice generale Wittenberger, siamo riusciti a bloccare le potenziali indebite erogazioni del reddito di cittadinanza grazie a meccanismi automatici di controllo e forti investimenti nell'intelligenza artificiale per incrociare le banche dati e far emergere gli indici di rischio. Quindi non solo il reddito di cittadinanza, ma anche altre verifiche e controlli per scoprire per esempio chi non versa i contributi, chi utilizza i lavoratori violando le regole, chi simula rapporti di lavoro per incassare versamenti non dovuti. 100.000 le domande di assegno di inclusione già intercettate dai programmi intelligenti dell'INPS che sono state respinte in via preventiva con un risparmio di 600 milioni di euro. Poi omesse denunce di decesso di pensionati ultracentenari, e questo è un paese, è vero che è un paese di vecchi, però alcune volte non li facciamo morire proprio, non denunciamo la morte e poi sbadano le statistiche mondiali che noi viviamo tutti fino a 120 anni, certo se lo tieni chiuso in armadio. Allora hanno risparmiato grazie alle omesse denunce di decesso di pensionati ultracentenari recuperati 600.000 euro. Il controllo sui flussi contributivi relativi alla NASPI, 72 milioni recuperati e non spesi, per meglio dire. Indennità Covid per artigiani e commercianti, 6,2 milioni accertati in via di recupero. L'annullamento di rapporti fittizi con i lavoratori domestici, 18 milioni recuperati. Questo grazie appunto all'incrocio di questo nuovo sistema Sibilla, che utilizza anche l'intelligenza artificiale per delineare i livelli di rischio, cioè quando tu gli indici di rischio dici ma questo, ottima notizia, perché sono comunque alla fine 3 miliardi che non abbiamo speso, che appunto di risparmio anticipato. Ora evidentemente l'intelligenza artificiale è selettiva, o meglio non si riesce ad avere lo stesso tipo di apporto in tutti gli enti pubblici, perché è un caso quello che sta succedendo al Ministero della Giustizia. Da 2 anni non riesce a mettere a punto l'app che deve rendere telematico tutto il sistema penale. È un caso, come impone la legge. La legge era stata prorogata in extremis nel 2024 e deve partire l'applicativo che dal 1 gennaio 2025 dovrebbe attuare l'obbligatorietà per legge, la legge del 2023, del telematico per tutto il penale. Allora, qui c'è una differenza di giudizio tra il Ministero e quindi il Ministro della Giustizia Nordio, che dice l'applicativo app per il processo penale telematico, secondo il report della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, funziona regolarmente, e invece la struttura tecnica per l'organizzazione del CSM, che in una nota condivisa con il Ministero dice è impensabile allo Stato anche solo ipotizzare l'utilizzo di un applicativo non soltanto gravemente instabile, ma per di più incompleto. Allora, io non voglio entrare nel tecnico, ci sono seri problemi di instabilità durante la redazione di provvedimenti tramite il wizard di World Online, con la costante perdita irrimediabile di documenti in fase di scrittura. Dopo alcuni minuti di utilizzo, l'applicativo va regolarmente in crash con la perdita del lavoro sin lì svolto, che non può essere recuperato. L'altra cosa che viene denunciata è che, appunto, nell'app mancano le convalide degli arresti, decreti penali, patteggiamenti. Il PM scrive un atto, ma l'esistenza è subordinata alla validazione dell'utente segreteria, quindi serve poi fisicamente la segreteria. Specifiche tecniche del Ministero agli avvocati per il deposito telematico diretto dal 30 settembre di qualunque atto nel fascicolo del PM fanno impazzire le cancellerie, perché il sistema non verifica la coerenza tra titolo e atto, accetta depositi fatti nell'ufficio sbagliato. Gli avvocati possono depositare tutto quello che ritengono depositabile, poi devi accertare, devi verificare la coerenza tra titolo e atto. Vengono in alcuni casi i depositi fatti nell'ufficio sbagliato, mentre quello giusto è ignaro, non tiene scadenze e non rileva urgenze. Allora, è poi surreale, perché cioè abbastanza surreale questo, perché il sistema iscrive in automatico un procedimento per il reato indicato nella denuncia dell'avvocato, quando l'iscrizione invece è un atto del procuratore. Quindi la tecnica non è buona, o questo capisco io, o cattiva di per sé, è l'utilizzo che ne fai. Un po' come l'energia nucleare, si diceva una volta. Ecco, dipende come lo imposti sul sistema. Dopodiché il ministero dice: no, funziona, fateci sapere se dal 1 gennaio, come prevede la legge, dovrà essere tutto telematico e digitale e il procedimento penale. Perché stiamo parlando, è importante qualunque ramo della giustizia, ma sai, sul ramo penale, insomma. Ora non rientra, e il quinto l'abbiamo fatto, non rientra negli sprechi di denaro pubblico, però vorrei capire, immagino che Amazon e anche Levante Logistica daranno delle risposte un po' più convincenti, come è stato possibile licenziare, c'è un corriere di Amazon che denuncia di essere stato licenziato dalla Levante Logistica, che opera per Amazon in provincia di Lucca e provincia di Pisa e ha un subappalto per il colosso statunitense, perché doveva consegnare 150 pacchi al giorno in 6 ore di lavoro, una media di 2 minuti e mezzo per consegna. Nonostante il traffico, le difficoltà a portare a termine la consegna se i cittadini non aprono il portone, nonostante il carico e scarico, talvolta i mezzi pesanti, nonostante le pause pranzo. Lui dice: io, essendo anche sindacalista, lui accusa l'azienda di avere, perché lui fa sindacato nell'unione sindacale di base. Ora, ha ricevuto anche la solidarietà di Chris Smalls, il fondatore del Labor Amazon Union a Staten Island, New York. Sapete che i lavoratori di Amazon hanno scioperato negli Stati Uniti a suo tempo. L'azienda dice: non ci risulta che nel caso gli autisti riportino indietro dei pacchi non consegnati, i fornitori di servizi di consegna emettano automaticamente un provvedimento disciplinare. L'azienda dice: sono stati... tutti i nostri dipendenti sono liberi o meno di aderire al sindacato. Beh, ci mancherebbe, non è che deve chiarircelo la Levante Logistica, lo prevede la legge. Ma e dicono sostanzialmente che il problema erano i comportamenti del dipendente nei mesi passati. Vabbè, mica tanto. Ma andiamo al quarto vero posto della classifica, e qui io oggettivamente, molti di voi la conoscono, non potevo... Cosa c'entra l'energia nucleare? Oh mio Dio, ho solo detto che a suo tempo, a parte che io sono a favore di sperimentazione del nuovo nucleare, se lo metta tranquillamente, ho detto solo che a suo tempo si diceva con l'energia nucleare che non è né cattiva né buona, dipende come la usi. Se la usi per produrre energia, la centrale nucleare è buona; se la scissione dell'atomo la usi per fare la bomba, e magari è cattiva. Questo era l'esempio. La tecnologia non è di per sé stessa buona o cattiva, dipende dall'utilizzo che ne fai e come ne imposti. Dunque andiamo avanti. Allora, dicevo, questa notizia molti di voi la conoscono già, io stavo per metterla anche fuori classifica. Allora, qui stiamo entrando in una nuova dimensione che ha già sviluppato Albert Einstein, quando introdusse il tempo come variabile, e disse: attenzione, anche il tempo è una variabile relativa e quindi non è dato per scontato. Questi sono i ricordi che ho, diciamo, dei miei studi scolastici. Perché lo dico? Perché guardate, la vicenda è abbastanza interessante, dipende da che punto di vista la prendi. Perché se tu la prendi dal punto di vista del treno, è un imperativo categorico kantiano che il treno arrivi in orario, e quindi dal punto di vista del treno il treno è soddisfatto. Dal punto di vista dei, e quindi il primum obiettivo, il primum vivere del treno è arrivare in orario. Dal punto di vista del passeggero, cioè di chi dovrebbe utilizzare il treno, beh, insomma, magari è importante che il treno arrivi in orario, ma con i passeggeri dentro. Però ripeto, è un tema di priorità. Se la priorità è che il treno arrivi in orario, te ne puoi anche fottere dei passeggeri. Se la priorità è che il treno trasporti i passeggeri e possibilmente arrivi in orario, allora le cose non vanno bene. Mi ricordo un po' la vicenda di Radio 24 più 1, un ascoltatore due giorni fa mi ha detto: avete l'orario sbagliato. No, lei sta ascoltando Radio 24 più 1 o Radio 25, cioè dell'ora dopo, perché diamo la possibilità. Qui però non c'è stato da parte di Trenitalia il Freccia Argento Roma-Genova e poi Roma-Genova più uno, perché a quel punto avremmo anche potuto iniziare a ragionare sulla cosa. No, qua è successa una cosa per cui il treno Freccia Argento è partito dalla stazione di Roma 50 minuti prima del previsto. Ora io capisco la puntualità, guardate, anni fa quando lavoravo a Londra un manager, perché arrivai colpa del traffico, lo giuro, 4 minuti in ritardo, mi scusai, disse: beh, per arrivare in orario lei deve arrivare uno deve arrivare in anticipo, che sembrava un paradosso, ma è un modo molto inglese. Ecco, non vorrei che questo motto inglese lo stessero applicando alle ferrovie italiane, cioè per arrivare in orario devi partire in anticipo, capito? Ma intanto mi avvisi, lì dicono negli SMS non sono arrivati, forse WhatsApp, sì, vabbè, non è che tutti hanno WhatsApp. Comunque, allora, non c'era altra soluzione che fare partire un Freccia Argento 50 minuti prima, perché non potendo transitare sulla linea alta velocità per dei lavori doveva fare la linea ordinaria, e per arrivare a Genova in orario doveva partire 50 minuti prima. Allora, due cose: a parte che anche oggi si segnalano ritardi di due ore sulla linea ferroviaria, sul ben visto, tra, adesso vi do l'aggiornamento, sia su Nord-Est che... ma voglio dire, delle due l'una: o decidiamo che questo imperativo categorico vale sempre, e allora, visti i ritardi, come diceva quel manager inglese, facciamoli partire tutti due ore prima, un'ora e mezza prima, un'ora prima, e così sappiamo che almeno all'arrivo ci sono. Poi tu aspetti il tuo parente, la tua fidanzata, tuo fidanzato, tua mamma, non c'è, chi se ne frega, perché almeno il treno è arrivato in orario, non ci sono penalità, non ci sono rimborsi da dare ai passeggeri. Facciamoli tutti a meno due o a più due, decidete voi come cavolo volete. Cioè, il treno dovrebbe partire a 17, ma siccome sappiamo che può imbarcare un'ora e mezza di ritardo, lo facciamo partire alle 15.30. Adesso io vi giuro, non so da che parte prendere, vi voglio raccontare, come se fosse veramente una corsa a ostacoli, il racconto di un manager, di un dirigente che si trovava il venerdì 8 novembre a Roma. Mi date, non so, momenti di gloria? Eccoci. Allora, lui aveva prenotato un posto sulla Freccia Argento Roma Genova delle 16.20. Inizia a cercare verso le 14 un taxi, perché ragazzi, qui c'è, si sommano, è proprio una corsa ostacolo. Non riesce a trovare il taxi a Roma, e qui c'è poca notizia, ahimè. Con mezzi di fortuna, non ho capito quali, il mulo, il cammello, non lo so, il risciò, con mezzi di fortuna arrivano avventurosamente a Termini un'ora e mezza prima della partenza. Quindi loro comunque si erano messi, tu pensa, e aspettiamo serenamente le 16.20. Verso le 16 controlliamo il tabellone delle partenze e l'agognata Freccia Argento non c'è. Chiediamo come mai e con massima gentilezza ci viene risposto: il vostro treno è partito alle 15.30, ma potete casomai prendere la Freccia Bianca delle 16.57. Sì, ho capito, ma che modo è? Ma non garantiamo il posto. Te credo, quella era già prenotata. Allora, loro erano lì dalle 14.45, quindi si sono visti partire il treno sotto il naso. Ma dico, perché non ci avete avvisati? Abbiamo mandato i WhatsApp, dovrebbero essere partiti, non gli SMS. Nel frattempo parte la Freccia Bianca delle 16.57, assaltata da un centinaio di reduci di questo relativismo temporale, di questa macchina del tempo, Interstellar. Ma qui c'è Nolan che interviene, cioè, magari i passeggeri arrivano più giovani perché sono partito 2 ore prima. Andiamo a lavorare anche su questo, sulla macchina del tempo. Comunque viene assaltato il freccia bianca a quel punto delle 16:57, perché è partita prima, lo spiegano, il Ferrovie dello Stato è l'unico modo, era per arrivare in orario, è un principio che non fa una piega. Allora altri prendono le distanze da Trenitalia, è partita semivuota, nessuno ha capito perché. Ora ho visto che il ministro Salvini ha chiesto chiarimenti convincenti, però io non voglio unire la polemica dei 3 miliardi in più ieri su un emendamento della Lega da mettere sul ponte, sullo stretto, e la dote sale a 14,7 miliardi. Ho visto un articolo di Ferruccio De Bortoli oggi su Corriere che diceva: attenzione, all'altezza di questo ponte non è che tagliamo fuori le navi più grandi proprio adesso che lavoriamo col Super Panamax. Ma al di là di questo, però, mentre c'è questo interesse fortissimo per il ponte sullo stretto, possiamo capire perché è mesi che uno sa quando parte ma non sa quando arriva, o meglio, nella nuova Formula 5.0 uno non sa quando parte ma il treno sa quando arriva, tu no, ma il treno lo sa. Mi sembra anche un po' un'ingiustizia. Traffico.
Focus Economia.
Allora, vedo molte proposte dopo il treno, possiamo anche anticipare il Natale di un giorno, vero? Per permettere a Babbo Natale e alle renne di arrivare in tempo, certo. E tu sai quando, se Babbo Natale parte in anticipo, lascia qualche pacco dei bambini, però almeno arriva giusto. Ma sono d'accordo, ma guardate ragazzi, qui stiamo tracciando una nuova frontiera. Allora, adesso vado al terzo e al secondo, se ci riesco abbastanza rapidamente, perché purtroppo qui c'è poco da ridere, siamo sempre alle solite. Allora, terzo, gli appalti a Roma. Allora, gare d'appalto per 100 milioni di euro complessivi ottenute grazie a mazzette e a orologi, ristoranti e a pubblici ufficiali compiacenti. È finito nell'inchiesta con l'accusa di frode e pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio, turbata libertà degli incanti e anche associazione a delinquere. L'imprenditore, per modo di dire, Mirko Pellegrini, 46 anni, dominus di una piccola realtà che faceva che cosa? L'asfalto. Guardate, su questo, oltre al danno erariale, c'è il problema per il cittadino. Quando noi vediamo strade che vengono fatte e poi diventano buche dopo 2 secondi, c'è anche questo, perché quello che hanno scoperto, quello che ha scoperto la Guardia di Finanza e i magistrati, è che lui, com'è che faceva a lucrare, a marginare, diciamo così, a lucrare? Aveva degli appalti, per esempio, in via della Serenissima, in via della Magliana, piazzale De Bosis. Con il pubblico ufficiale compiacente si utilizzava meno materiale di quanto previsto. Tra l'altro, tra gli scambi c'era anche l'assunzione dei figli. Le strade assegnate alla sua ditta con procedure illecite venivano rifatte o riparate usando materiali scadenti, risparmiando sullo spessore del tappetino di asfalto steso in superficie, così che le buche si ripresentavano alla prima pioggia o dopo pochi giorni di usura. Oltre agli industriali, indagati anche 2 agenti della polizia stradale, e lui appunto è Mirko Pellegrini, nato a Roma, residente a Frascati. E lui voleva ottenere gli appalti e ha ottenuti anche per la asfaltatura stradale di Roma Capitale. Non risultano interventi legati a giubilei, ma, ha detto il sindaco Gualtieri, stiamo seguendo tutto con la massima attenzione. E la procura, in almeno 2 capi di imputazione, scrive di fatti tuttora in corso, segno che le presunte attività illecite sarebbero quanto mai attuali. Al secondo posto, vado rapido anche qui. Allora, io chiedo a tutti gli ascoltatori di cercare dei fazzoletti per le lacrime, perché c'era una imprenditrice, una tangentara, la moglie di un tangentaro, secondo l'accusa della procura di Bari, che è intercettata a un certo momento, e qui voglio le lacrime, qui voglio il libro cuore, dice, intercettata: non so come spendere i soldi. Sono tutta decorata a Cartier, Vuitton, Hermès. A parte che un italiano poteva almeno prenderlo con i problemi che ha la moda in questo momento, no? Ma mi sembra uscita da Gomorra, come si chiamava? Chanel, una delle prime interpreti. Chanel in confronto è un frate trappista. Insomma, questo dice, dice lei, tutta decorata a Cartier, Vuitton, Hermès, si mi girano i coglioni, comincio a spendere tutto, domani mi compro l'orecchino. Allora, le accuse sono di in concorso per condotte antemate dal 2021 al 2024, Lei è la moglie di un dirigente della ASL di Bari, e devo trovarla, eccolo qua, lui si chiama Nicola Iacobellis, il responsabile dell'edilizia sanitaria della ASL Barese. L'ordinanza di custodia cautelare ha mandato in carcere lui, Nicola Sansolini, dirigente della UOC di Ingegneria Clinica. Loro gli hanno iniziati a controllare, tra l'altro si scambiavano denaro mai negli uffici, i soldi venivano sempre nascosti in buste o in cartelline, infilate nelle tasche, nelle giacche, nei borsoni, parlavano attraverso i pizzini perché avevano paura di essere intercettati. E poi la moglie Iacobellis, anch'essa agli arresti domiciliari, così adesso potrà sfoggiare Hermès, Cartier, Louis Vuitton in videochiamata, se ce la fa, se le danno l'autorizzazione. Se vengono a fare una perquisizione a casa tua e ti trovano 20.000 euro in contanti, puoi dire: io quei 20.000 euro li ho avuti da mio padre, che mi ha dato l'eredità, ce li aveva. Vabbè, dai, questo sapete perché sono contro il contante. Comunque, sequestrati 320.000 euro in contanti, borse Louis Vuitton, Gucci, oh, c'era anche Gucci, ma è francese di proprietà, e 6.000 euro cash. Va bene, questo per un'inchiesta nata sull'ospedale Covid, sulla Fiera del Levante. Sono in realtà confluite due inchieste, 17 le persone indagate, 6 finite in carcere, 4 domiciliari, GR 24.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus e la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport. Le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici. Le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8.30, naturalmente qui su Radio 24.
Manuel.
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 Manuel. Manuel.
Il mondo di Manuel.
Manuel.
Manuel. Il mondo perfetto.
Manuel. Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Sono Manuel Agnelli e vi apro le porte del mio mondo.
Il mondo di Manuel.
Ogni domenica alle 19.15 qui su Radio 24.
Torna Animale a chi? Il podcast condotto da me, Giulia Crivelli, che ogni settimana racconta il rapporto unico tra gli animali e i loro umani. Vi aspettiamo!
Animale a chi? Il podcast originale di Radio 24 dedicato al mondo dei pet è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Manca il primo posto della poco invidiabile classifica. Vedo moltissimi messaggi, qualcuno mi chiede: ma se io devo prendere una coincidenza di un treno che parte prima, come faccio? Amore, è facile, se il treno parte un'ora prima tu ti metti la coincidenza un'ora prima, se il treno parte un'ora dopo ti metti la coincidenza un'ora dopo. Questo non è un problema. Non so perché qualcuno insiste perché io metta questo accordo che sembra essere siglato tra il Colosseo e Airbnb. Voi sapete cosa penso su Airbnb, dove 16 turisti che vinceranno questa cosa messa in palio da Airbnb potranno andare nel Colosseo come gladiatori. Saranno le due esperienze di 3 ore, si terranno il 7 e l'8 maggio 2025. 1,5 milioni ha pagato di dollari Airbnb, che servirà a realizzare il progetto del Colosseo, racconta. L'esperienza gladiatoria si potrà prenotare a partire dal 27 novembre su Airbnb.com Gladiator Movie fino al 10 dicembre. Ma io me li immagino sti 16 con la panza, tutti che si sentono Russell Crowe. Ma ce l'abbiamo Russell Crowe, no?
Al mio segnale scatenate l'inferno.
Ecco, così tutti che scendono la panza, claudicanti, Comunque, se è 1,5 milioni, se non verrà fatto durante la visita del pubblico, te credo, mentre che il pubblico sta visitando il Colosseo ci sono pure i gladiatori. Comunque, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Allora, il winner is molto facile, perché, ma è incredibile, era tanto che non portavamo un posto in classifica che vale 1.300.000.000 di soldi non versati allo Stato, 200 persone indagate, 400 società coinvolte per un giro di fatture false da 1.300.000.000. Le accuse: associazione a delinquere per evadere l'IVA intracomunitaria, riciclaggio dei profitti, sequestri anche in Liguria, Chiavari e Anoli, un'indagine appunto che ha messo 43 persone agli arresti, di cui 9 domiciliari, gli altri in carcere, 4 misure interdettive. Tutto andava avanti con le cosette frodi carosello, cioè quelle che vengono realizzate sfruttando il regime di non imponibilità ai fini IVA previsto per operazioni commerciali intracomunitarie, e quindi fregavano l'IVA, rivendevano sotto costo e hanno usato anche i cash dog, le unità cinofile, per hanno fatto 160 perquisizioni in 30 diverse province. C'è di tutto, che hanno sequestrato complessi immobiliari per 10 milioni di euro a Cefalù, altri a Chiavari, a Bellano, a Noli, a Cinisello Balsamo, consorterie camorristiche, dice il GIP, e metodo mafioso. Due distinte indagini che sono confluite in un'unica. 7 indagati con il mandato di arresto europeo, perché 4 sono localizzati in Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Bulgaria. Allora, il premio va all'ammontare, qua c'è poco da discutere, non, con buona pace dei gladiatori, i gladiatori faranno guadagnare qualcosa, non hanno molto senso del ridicolo, invece qui non c'è il senso dello Stato. Io spero che poi l'indagine vada a giusto compimento. 1.300.000.000 di frode ai danni dello Stato. Complimenti. Adesso andiamo sul traffico e poi cerchiamo di capire cosa resterà dopo le elezioni di Trump della globalizzazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e anche cosa potrà capitare al commercio con i dazi dopo il traffico.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, cerchiamo di fare il punto su quello che potrebbe essere lo scenario della nuova globalizzazione alla luce di quanto ha dichiarato Trump in campagna elettorale, dazi non dazi. Secondo molti, l'elezione di Trump rappresenta la fine della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta, diciamo, dall'ingresso della Cina nella WTO nel 2001, già con le botte che aveva avuto nel 2008. Vorrei parlarne con chi ne ha scritto in tempi non sospetti, a cui in un colloquio avevo dato anche ragione sui timori che purtroppo si sono avverati su una globalizzazione con esiti anche negativi, e mi riferisco all'ex ministro nonché presidente dell'attività presidente della commissione esteri della Camera, Giulio Tremonti, autore, qualcuno lo ricorderà, di saggi anche su questo. Ma soprattutto io ricordo molto bene 2 anni fa più o meno un'intervista in cui alcuni dei timori della globalizzazione che andasse a colpire alcune fasce o creasse un rigetto totale, oltre che spostare i capitali europei verso Wall Street e il manufatto verso l'Asia, purtroppo si sono avverati. Giulio Tremonti, buonasera innanzitutto.
Io ho sempre pensato, è dal 94 che scrivo su questo, la globalizzazione è stata la cosa giusta fatta nel tempo sbagliato. Sbagliato perché è troppo concentrato. I tempi sono 89, cade il muro, 94 il World Trade, nel 2001 l'Asia entra ufficialmente nel World Trade, nel 2008 è la grande crisi, che non è solo finanziaria, è la crisi della globalizzazione, e poi arriviamo a oggi. La cosa giusta fatta nel tempo sbagliato. La globalizzazione ha, diciamo, 2 lati avuto. Uno, quello relativo al mercato, alla economia. L'altro lato, quello relativo alla ideologia, all'utopia. Allora, il mercato continuerà con asimmetrie, con fermi, con sviluppi. Poi le dico cosa penserei io del mercato per il futuro. E quello che con le elezioni americane è in un qualche modo finito, o sta finendo è l'aspetto di futurismo politico della globalizzazione, e cioè dire l'uomo nuovo in un mondo nuovo. Quando il presidente Obama si insedia dice: non abbiamo il passato, abbiamo solo il futuro. Ora, magari per lui era così, ma per tanti non è così, perché conta il futuro, ma conta anche il passato. Quindi l'idea di cancel culture, di creare identikit nuovi, fluidi, di tutti i tipi, beh, quella lato della globalizzazione è finito come utopia dell'uomo nuovo, ma per il resto continuerà con varie difficoltà e non è che finisce i commerci.
Ecco, chiedo a questo punto all'economista Giulio Tremonti, ho capito, lei dice quell'idea ed è vero, perché adesso andremo troppo in là, ma la terza via era il viatico quasi politico, una globalizzazione che avrebbe creato un terzo modello rispetto ai due modelli precedenti, capitalismo e comunismo, c'era tutta un'idea di novità. Adesso noi diciamo da tempo che il problema di ora è che il futuro si è accorciato, che viviamo in un eterno presente, come sempre avviene nei processi anche rivoluzionari, cioè navighiamo a vista. Però chiedo all'economista Giulio Tremonti, e mi faccio fare il difensore, l'avvocato d'ufficio della globalizzazione, non è che fra qualche anno rimpiangeremo quel traffico di merci, e voglio fare l'avvocato del diavolo perché so benissimo che cosa ha portato in termini anche di concorrenza sleale cinese. Voglio dire, la globalizzazione per esempio ha avuto un grosso processo deflattivo, cioè sappiamo che i beni prodotti in Cina e in Asia costavano meno e quindi per decenni ci hanno garantito un'inflazione quasi a zero. Secondo lei la classe politica è conscia del fatto che rialzare qualche barriera, penso ai dazi americani o ai controdazi che potrebbero arrivare dalla Cina, dall'Europa, avrà un impatto anche sul costo della vita? Per carità, manterrà posti di lavoro, però diciamo non puoi avere solo la moglie ubriaca e la botte piena, ecco.
Ma io credo che il discorso sia più sostanziale e fondamentale. Quando la ragione della crisi finanziaria, che non era solo finanziaria, la crisi del 2008, qual è la causa? Capitali che vanno in Asia alla ricerca di manodopera a basso costo e la classe operaia dell'Occidente che perde sul lavoro, che perde posti, che perde sui salari. E furono inventati, e la prego di credermi perché ho sentito le giustificazioni anche da quelli che li avevano inventati, inventarono i subprime, certo, che era un modo per compensare con la finanza quello che c'era di perdita sul lavoro, e quindi avevi meno salari, meno stipendi, però sul mutuo tu avevi un effetto ricchezza addizionale.
Non ti sentivi impoverito perché tanto col credito al consumo, col credito sul mutuo, tu avevi l'illusione di avere il potere d'acquisto di prima, la dico male, Tremonti.
E più o meno era l'idea che con la finanza compensavi la caduta dei redditi che c'era nell'Occidente per le classi operaie. È durata poco quella illusione, è venuta la crisi, non è stata risolta la crisi perché non risolvi le crisi con la finanza. Vede, non voglio sembrare un po' vecchio, però la crisi del 29 fu superata con nuove regole, e quindi modificando le regole dell'attività bancaria, con nuovi controlli, hanno messo la secca, e poi punendo i colpevoli. La crisi del 2008-2009 è stata non risolta, solo rinviata, premiando i colpevoli, non facendo regole e pensando che stampare moneta fosse la soluzione di ogni problema. E siamo di nuovo a un rischio di crisi molto elevato, perché vede, la massa del debito che è esplosa, i debiti non sono mai un problema finché non lo diventano.
E qui vengo alla parte più relativa al presente. Che cosa si aspetta lei, Tremonti, dalle politiche economiche di Trump? Allora, noi sappiamo che, per esempio, forse non tutti ne sono così consapevoli, ma non è la Cina ad avere la maggior parte del suo PIL prodotto dal commercio con l'estero, è l'Europa, nel senso che l'Europa ha più o meno un 50% del PIL che dipende dal commercio, per gli Stati Uniti la cifra si aggira intorno al 25% del PIL e per la Cina intorno al 30%. Quindi adesso poi i dazi probabilmente saranno più duri e forti per la Cina, ma lei che cosa si aspetta? Un irrigidimento degli scambi commerciali, oppure l'Europa ha ancora un margine di manovra, magari venendo incontro a altre richieste degli Stati Uniti, penso alle spese militari sul PIL, e dovremmo fare debito europeo a questo punto o rivedere le clausole sul deficit, se dobbiamo spendere di più?
Per l'esperienza politica che ho io è troppo presto per fare delle valutazioni.
Okay.
Un modo serio per guardare cosa è stato fatto dall'amministrazione repubblicana l'altra volta. L'altra volta in America hanno fatto una colossale deregulation, hanno detassato gli investimenti, hanno detassato i rimpatri dei capitali. Io penso che sarà America su America una replica di quello, deregulation del settore dell'energia, credo del lavoro. Poi c'è la partita dei dazi. Certamente si aprirà una partita sugli scambi commerciali sui dazi, però francamente dire chi sarà e come è colpito da modifiche sui dazi è tutto da vedere, anche perché le manovre sui dazi sono basate sulla, come dire, sui numeri, quanto prendo nello scambio, quanto prenderei, quanto blocco, e poi anche dalla strategia, che rapporto voglio avere con l'interlocutore. Se non voglio se voglio un rapporto molto duro, tipo con la Cina, magari metto dazi forti. Con l'Europa magari sono selezionati secondo il tipo di interlocutore. Per esempio, se io metto un dazio sull'acciaio, so che poi vado a colpire un paese piuttosto che l'altro, sulle auto e cose via. Secondo me è molto presto per dirlo, non c'è neanche ancora l'amministrazione.
No, in questo, per carità, io la domanda devo farla. Una cosa non mi ha detto l'onorevole Tremonti, l'Europa, perché insomma, l'Europa che postura dovrebbe prendere? Per postura intendo dire non qualcosa di così astratto, ma per esempio in tema di risorse, qui ci sono due possibilità: o creiamo un nuovo debito europeo per finanziare gli investimenti in difesa, in energia, oppure diamo agli stati la possibilità, cosa che a me piace di meno essendo italiano, di fare nuovo deficit o di aumentare i cordoni della borsa per alcune spese che sono investimenti e non spesa corrente, ripeto, appunto difesa o energia. Lei non è preoccupato per, diciamo, un'Europa, al di là del fatto che non si riesce neanche a far nominare i commissari, ma la volevo guardare un po' più in prospettiva.
Ma guardi, io la prospettiva la guardo all'indietro. Nel 2003 la proposta italiana, per la verità la proposta mia, era di emettere Eurobond per finanziare le infrastrutture, anche i materiali, le reti, e per finanziare l'industria militare. E la proposta fu presentata nel programma italiano, discussa in Parlamento. Tra l'altro sono andato a vedere il dibattito, era anche interessante, perché la sinistra diceva siamo d'accordo perché è keynesiana, la destra, i popolari, dicevano siamo d'accordo perché è colbertiana. Di fatto non erano d'accordo tutti gli uomini dell'establishment europeo, la Commissione, e in effetti la proposta fu bocciata. Questo è un po' il punto. Il mondo finanziario era contro l'idea degli Eurobond. 20 anni dopo lo chiedono, se ne parla, vuol dire che le idee giuste camminano, magari in salita, ma camminano. Quindi dopo 20 anni io confermo l'idea che sarebbe quella la via giusta, gli Eurobond per infrastrutture e difesa, industria militare.
E quindi abbiamo capito se è Colbert oppure se è Keynes, probabilmente sono tutti e due, nessuno dei due. Grazie anche all'onorevole nonché Presidente della Commissione Affari Esteri Europei della Camera, Giulio Tremonti. Grazie come sempre a Livia Caivano e Daniele Brunetti per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.